3, 2, 1.
E vai.
E siamo partiti.
Un'altra puntata del podcast.
Un'altra puntata a combattere, no? Com'era? Combacci.
Combacci. Ma Diego, ti voglio fare una domanda.
Dimmi.
Ma perché registriamo sempre la mattina presto?
Perché è l'unico momento in cui le nostre vite riescono a sovrapporsi. Il problema è che tu di prima mattina sei mezzo addormentato e io sono troppo pimpante.
Ok.
Tra l'altro non ti ho salutato perché c'è stato detto che il saluto è un po' affettato. Non è credibile.
Non è credibile.
Ed effettivamente abbiamo passato la mezz'ora precedente a prenderci a insulti.
A insultarci. Tra l'altro, per chi ci ascolta, la bocca un po' impastata, questa voce un po' catramata è dovuta all'orario.
All'orario mattutino, al caffè poco prima di iniziare a parlare. Quindi è proprio bello genuino.
Bello genuino, bello fresco.
Ma tra l'altro, iniziamo questa puntata con una considerazione che secondo me è motivo d'orgoglio. Siamo il primo podcast di argomento wrestling in Italia.
Ma ce ne sono altri?
No.
Ah, ok. Quindi siamo primi sul podio.
Esattamente.
Come siamo... quando come succede? Alcune persone sui social si fanno la foto, tagliano
il resto del podio.
Tagliano il resto del podio e sfoggiano questa magnifica medaglia in cui sono arrivati primi su uno.
Esatto. Oppure come quando sei in una categoria particolarmente protetta, diciamo così, e fai podio, ma perché ci sono altre
tre persone
sì, come è successo,
compreso te.
Esatto, come è successo a me, sono riuscito ad arrivare terzo su una gara
di
tre.
Ti sei vantato sui social?
No.
Bravo,
grazie.
Mi hai reso orgoglioso.
Questa, per chi si fosse messo in contatto solo adesso, questa è la prima volta in quasi 3 anni che Paolo Strazzullo mi dice una cosa del genere.
Non è vero. Questa è una calunnia.
Sì, sì. Paolo, una settimana alla gara, 10 giorni alla gara, più
sì,
o meno.
Sì, sì, sì. Beh, sì, siamo in clima ormai. Sì.
La testa c'è, il corpo piano
piano. Il corpo ci abbandona.
Il corpo lentamente ci sta abbandonando. Oggi è festa e nonostante questo facciamo una classe preparazione.
Sì, facciamo un allenamento dedicato esclusivamente agli agonisti per rifinire alcuni dettagli, soprattutto di natura tattica e quindi legata al regolamento, perché insomma ogni competizione fa una storia a sé ed è influenzata molto dall'evoluzione del regolamento, dal contesto, e noi cerchiamo di stare
focalizzati
nel nostro piccolo cerchiamo di stare focalizzati e stare al passo con la competizione per non presentarci proprio impreparati. In passato mi ricordo di aver partecipato, anche quando non ero ancora cintura nera, ero anch'io insomma un praticante molto meno esperto, di aver partecipato a delle gare in cui ci sono delle persone che si presentano e non conoscono nemmeno il regolamento. Oddio, mi è capitato anche qualche Italian Open recente di vedere delle cinture nere che si sono presentate al peso con un kimono non regolamentare, di un colore non regolamentare, quindi escluso dalla competizione, o in altri tipi di competizioni vedere persone che tirano delle tecniche che sono proibite
dal regolamento,
ma le tirano perché non sanno di non poterle tirare. Insomma, questa è una cosa imperdonabile per chi partecipa a una qualsiasi tipo di competizione, non solo di lotta. Se partecipi a un gioco devi sapere le regole. Fa parte insomma della preparazione consapevole a una gara, e poi comunque è bello anche essere consapevoli del regolamento che si va a utilizzare per poterlo sfruttare al meglio.
Certo.
Ovviamente senza perdere di vista il concetto centrale, cioè quello di lottare per lottare, però insomma conoscere il regolamento aiuta anche a vincere, fa parte del gioco anche quello.
Certo.
Poi se guardiamo le competizioni del passato notiamo che una cosa che mi ha sempre affascinato, ecco, dei cambi di regolamento, è notare che quel campione olimpico, magari vedi una finale di un campione olimpico, io penso per esempio, per quanto riguarda la lotta libera, all'incontro dei medaglia d'oro di Kurt Angle. Tutti conosceranno perché è diventato poi dopo
un wrestler
professionista famoso. Però è stato un signor olimpionico che vinse una medaglia d'oro, se non sbaglio, ad Atlanta.
Quindi nel 96.
Nel 96, se non sbaglio, ma potrei sbagliare, potrei Olimpiadi. Vinse contro l'iraniano e vinse contro l'iraniano uscendo fuori diverse volte dal tappeto. Diverse volte al tappeto sulle entrate dell'iraniano, cioè l'iraniano portava il takedown e Kurt Angle si faceva, difendendo, si faceva spingere fuori. All'epoca questo comportamento non era sanzionato, mentre invece adesso per ogni uscita fuori avrebbe perso un punto e la medaglia d'oro l'avrebbe vinta l'iraniano. Quindi è affascinante vedere come la stessa lotta,
la stessa prestazione sportiva,
se levassimo il regolamento, come si potrebbe levare la traccia audio da un video?
Sì.
Se lo ridoppiamo con un altro regolamento, abbiamo un risultato a volte completamente differente. Questa è una cosa affascinante.
E effettivamente, trascendendo dall'aspetto fisico di una prestazione sportiva, se una qualsiasi azione la decontestualizzi, o peggio ancora, la ricontestualizzi a posteriori con un set di concetti completamente diverso, hai effettivamente un qualcosa di diverso. La sì. stessa cosa, se non sbaglio, successe nel 2000 con Karelin e Rulon Gardner.
Esattamente.
Che solo in quell'occasione avevano la regola che non si potevano aprire le mani.
Esattamente, c'era la regola che non si potevano aprire le mani dal clinch, altrimenti si perdeva il punto, ed è stata una regola che è stata applicata solo in quell'Olimpiade.
Ma secondo te, domanda da ingenuo, era una regola fatta apposta contro Karelin? O era una regola che...
Ma no, 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 assolutamente no. Allora, io non ti so dire, mi chiedi qualche cosa che...
No,
è al di so...
no, è al la di tua opinione, de... ovviamente.
Sì, sì, no, è al di sopra delle mie capacità di valutazione. Considera che il regolamento della lotta olimpica è uno di quelli che ha subito più variazioni. Da un'Olimpiade all'altra ci sono veramente delle variazioni macroscopiche, soprattutto nelle ripartenze. Io penso che, per esempio, io stesso ho partecipato a un campionato di lotta greco-romana in Italia, ovviamente,
certo.
Tra l'altro con risultati quasi disastrosi, in cui era prevista proprio la cintura inversa, cioè il sollevamento che rese famoso Karelin. E probabilmente se quella regola fosse stata introdotta nell'Olimpiade che Karelin ha perso, Karelin l'avrebbe vinta al 100%, perché ripartire da quella posizione per Karelin sarebbe significato vittoria certa.
Certo.
Tant'è vero che in Italia quella che si chiama reverse lift, presa inversa, era chiamata presa Karelin, per dire.
Stiamo parlando di una persona che quante Olimpiadi ha vinto consecutivamente?
Ha vinto tre Olimpiadi e una medaglia d'argento nella quarta, se non erro.
Quindi stiamo parlando di 16 anni di uno degli sport più massacranti che siamo
riusciti. Ad altissimo livello. Beh, comunque anche nel jiu-jitsu abbiamo avuto parecchi greatest of all time. Visto che parliamo di competizioni del passato, penso che qualcosa da buon nerd, qualcosa sarei andato a spulciare.
Allora,
confessa a chi ci ascolta che ti sei andato a spulciare i match del passato.
Guarda, alcuni sì, ma principalmente quelli in cui riesco a riconoscere una narrazione chiara alla quale mi posso appassionare. In effetti questo...
Spiegami meglio, che cosa intendi per narrazione?
Vorrei che questa fosse una puntata in cui proprio sotto gara ci sediamo attorno al fuoco del podcast e ci raccontiamo le storie, quelle belle, quelle delle gare massacranti.
Dimmi Papà Castoro,
esatto,
ti ascolto.
Esattamente. Ma per esempio mi viene in mente il match di Jacaré contro
Roger Gracie. Vabbè, quello è rimasto nella leggenda e ha dettato un cambio di regolamento.
Quello dell'infortunio.
Dell'infortunio, perché in quell'incontro a un certo punto Jacaré sta sopra con i punti, Roger lo pizzica con una leva al braccio profonda. chiusa. Jacaré rifiuta di battere, mentre sfila il braccio si rompe. Adesso credo si sia rotto l'olecrano, quindi non parliamo di una... No, beh, se si fosse rotto l'omero o avesse avuto una frattura di ulna radio importante, non avrebbe continuato. Ma insomma, si rompe il gomito, credo si sia fratturato il gomito, però potrei dire un'imprecisione. Fatto sta che con questo braccio a penzoloni continua a farsi...
Si infila nella cintura,
vero spirito samurai, continua a lottare e finisce l'incontro, amministra per quello che riesce, credo abbia perso qualche altro punto, ma aveva accumulato un vantaggio discreto, non ricordo esattamente proprio tutta la dinamica del match, l'ho visto un paio di volte, ma parecchio tempo fa, però la cosa che rimase impressa fu il fatto che continuò a lottare per, direi, un minuto buono, con il braccio fratturato a penzoloni.
Questa credo che sia la differenza tra di noi, e per me appunto la visione di un match non è ancora un aspetto tecnico, nel senso riesco a riconoscere i momenti salienti, le submission, quelle eclatanti, mentre gli aspetti di posizionamento e le transizioni da una parte alla, il punteggio, ancora non riesco a seguirlo, mentre i momenti
Ma quello è un incontro che è rimasto nella storia non per l'espressione tecnica di Jiu-Jitsu, che era comunque di altissimo livello, perché parliamo veramente di due dei lottatori che hanno espresso, soprattutto in quegli anni, Jiu-Jitsu di più alto livello. Potremmo paragonarlo, per gli appassionati del calcio, a una finale di Champions League, ma per il fatto che appunto c'è stata una manifestazione di coraggio, e chiamarlo coraggio è limitativo, insomma, veramente cuore, che è quello che, diciamo, che ha reso significativo l'incontro. Ma oltretutto, dal punto di vista aneddotico, ha portato a un cambiamento del regolamento BJJF, perché adesso se tu subisci un infortunio del genere l'arbitro ferma l'incontro, perché deve tutelare l'atleta.
Certo.
Ovviamente uno si può chiedere qual è la motivazione che porta una persona a continuare a lottare con un braccio rotto, però bisogna sempre partire dal background degli atleti.
Secondo me è anche importante, e ne parlavamo al di fuori del podcast, proprio alla fine di un allenamento, specificare che sicuramente dimostrare cuore, avere cuore da mettere sul tatami è importante, ma non è pensabile che sia applicabile in tutte le condizioni. Com'è che si dice? Everyday porrada.
Questo
tipo di concetti forse non dovrebbero appartenere.
Il problema è che spesso si contesta il concetto, ma non il contesto. Nel senso, un concetto può essere valido, perfettamente valido, applicato a una categoria di persone e non applicato a un'altra categoria. Mi fa sorridere quando si parla di everyday porrada, quando si ha a che fare con delle persone che, insomma, fondamentalmente non hanno degli obiettivi
agonistici di altissimo livello.
Poi bisogna vedere anche in che sfumatura si intende l'everyday porrada. Se everyday porrada significa intensità alta tutti i giorni, può avere un senso, se la vogliamo interpretare in quest'ottica sono d'accordo anch'io, allora ben venga l'everyday porrada. Ma se viene inteso come una lotta all'ultimo sangue tutte le volte che siamo sul tatami, tenere le prese fino all'ultimo momento, non battere fino a che non si può trovare un'uscita tutte le volte che veniamo chiusi, eccetera eccetera, allora io lì sono un po' perplesso, come insegnante sono un po' perplesso. Poi le scelte individuali sono un'altra questione.
Certo.
L'importante è che siano condivise, poi ognuno...
E consapevoli
soprattutto.
Beh, quello che dicevamo l'altra volta nella puntata sul ruolo dell'insegnante, cioè ti deve rendere consapevole di quelle che poi saranno le tue scelte nel momento in cui ti trovi in una competizione.
Certo. L'importante è la chiarezza.
Siamo tutti adulti e vaccinati, consapevoli del fatto
facciamo
che,
quello che
quando sei in gara, alla fine sei da solo, cioè hai l'angolo, però le decisioni sono tue.
Assolutamente sì, per fortuna c'è anche l'arbitro ad aiutarti, sì. Se non sei per i meno esperti C'è l'arbitro che ferma, dovrei un buon arbitro, un arbitro esperto, che è una categoria sempre più rara da trovare, che tra le altre cose viene un po', tra virgolette, bistrattata, mentre invece è una categoria fondamentale perché senza un buon arbitraggio non abbiamo una buona competizione. Sono tutti molto concentrati sulla categoria, sulla competizione agonistica dal punto di vista della, appunto, partecipazione attiva in qualità di atleti, ma effettivamente la categoria arbitrale è una categoria fondamentale senza la quale non si può assolutamente svolgere le competizioni di alto livello. Certo, il ruolo dell'arbitro non deve essere preponderante rispetto a quello dell'atleta, ma è un ruolo importante. Comunque, vorrei fare un inciso. Roger, poi Jacare l'ha ripizzicato da DCC, l'ha finalizzato con una emblematica, iconica presa della schiena con Jacare che difendeva in piedi, non so se hai visto
Non l'ho
quell'incontro,
visto.
vattelo a vedere.
Ok. E allora faccio anche io un altro inciso, a questo punto forse testimonianza più che altro del modo di ragionare dell'atleta. Se non sbaglio, Jacare si è fatto rispezzare il braccio proprio la settimana scorsa in un incontro di UFC, se
Sì,
non vado
si è rotto il braccio, ma
errato. Sempre
credo.
rifiutando di battere.
Sì, però la situazione è stata un po' differente perché in quel caso credo sia stata proprio dovuta al fatto che è stata veloce la chiusura del braccio. È stata veloce la chiusura del braccio, credo che sia stato un contesto differente rispetto.
Senza considerare che in fin dei conti stiamo parlando di due sport differenti a distanza di 17 anni,
Eh sì,
quindi
parecchio, eh.
insomma. Se
Parecchio, sono passati parecchi anni
non sbaglio era sì, il 2004,
2004 il mondiale, sì, 2004 era il mondiale di Jiu-Jitsu e adesso sì, sono passati 17 anni. Come passa il tempo? Considera che quando io ero una cintura blu, per me Jacare era un mostro inarrivabile di Jiu-Jitsu, adesso ovviamente ne parliamo come qualcosa di lontano nel tempo.
l'evoluzione, sì, non cessa di meravigliarmi, l'evoluzione rapidissima del jiu-jitsu, perché ormai abbiamo accesso a più o meno, non dico l'intero bagaglio di incontri, però vedi anche da principiante un'evoluzione rapidissima, i primi match degli anni 90-2000, gli ADCC con Marcelo Garcia che sgattaiola sotto la gente e prende la schiena.
Anche se, per esempio, dal punto di vista tecnico, molti lavori, per esempio, di Marcelo Garcia sono ancora tuttora attuali. Poi, sai, ci sono cicli e ricicli. Basta vedere, per esempio, nelle competizioni attuali, persone come Gordon Ryan, che hanno sotto tutela di John Danaher, hanno ritirato fuori tutta quanta una serie di tecniche che ormai venivano date per vetuste, per esempio lo shoulder crunch, per esempio è la tecnica con cui, per chi
Ecco, spieghiamola
non
per
avesse
bene.
ben idea di che sto parlando, la tecnica con cui Gordon Ryan ha ribaltato Buchecha nell'ultima DCC è una tecnica che risale praticamente agli albori del Jiu-Jitsu, tecnica che tra l'altro utilizzò già in passato lo stesso Marcelo Garcia per ribaltare Popovic in una finale, credo nel 2007, sì, 2007 o 2009, beh, comunque parecchio tempo fa, e in una finale appunto sempre di ADCC utilizzò la stessa tecnica. Quindi diciamo che è un po' ciclica questa evoluzione, cioè ha degli alti e dei bassi, poi vengono riprese alcune cose, però secondo me le competizioni sono un po' il diagramma di crescita dello sport, e
Certo.
quindi perché il nostro è quello che gli americani chiamano un baby sport, cioè è come un bambino, e quindi le potenzialità di crescita nel breve periodo sono ovviamente superiori e poi piano piano rallentano.
Infatti, mentre parliamo, proprio mentre parliamo, ho visto, ora correggimi se sbaglio, One FC sta cominciando a spingere su incontri di jiu-jitsu
Di grappling,
di
grappling, grappling.
grappling, nella gabbia.
Sì, sempre con quel gusto un po' freak che piace tanto ai giapponesi, tant'è vero che avevano organizzato un super fight fra Gordon Ryan, che insomma, oltre a essere il più forte lottatore al mondo senza kimono, senza bisogno che lo dice lui, perché lui non
ci scorda
mai di ricordarcelo, esatto. Però beh, lo sappiamo, non c'è bisogno che ce lo dica. Comunque, oltre a essere il più forte, è anche uno dei più pesanti, perché comunque un bel peso
sta
massimo
su
100
kg,
no, di più sta sui 120, 110. Sì, adesso è calato perché c'ha dei problemi gastrointestinali, quindi per sua stessa ammissione non riesce a stare molto sopra i 100, però credo che sia giri sui 110, 115, insomma un bel ragazzone americano contro un ex ragazzo prodigio dell'MMA e del Jiu Jitsu come Shinji Aoki, che tra l'altro ha fatto anche delle apparizioni a DCC, ha avuto un bel passato sia come judoka che come cintura nera di jiu-jitsu brasiliano, ma insomma...
Che però sta sugli 80 kg.
Ma 80 kg scarsi, sarà grosso quanto me, insomma un welter, 77, 78 kg, 76, ma parliamo di una persona tra l'altro che avrà quasi 40 anni ormai.
Vorrei precisare per chi ci segue solo audio che io e Paolo siamo nella stessa categoria di peso. Quindi...
quindi tifiamo per Aoki,
esatto.
Siamo pure vecchi, quindi tifiamo due volte per Aoki. Vabbè, tanto l'incontro non si terrà mai perché Gordon si è ritirato per la seconda volta, terza volta, non mi ricordo.
A questo proposito mi viene in mente, sempre parlando di Dana Air Death Squad, perché
certo, come non parlarne,
parliamo di chi fa notizia inevitabilmente. Una volta ci mandasti un match che poi mi sa non sono riuscito più a trovare, tra Gary Tonon e Dio, non mi viene chi
il figlio
fosse.
Di Rickson?
No, okay. Ah, quello è sicuro, ma quello è quasi scontato. C'è un video su YouTube. Meraviglioso, montato poi in maniera splendida.
Beh, quello
splendida.
È stato montato da Stuart Cooper, che è
un videomaker
di YouTube, che ha tirato fuori tantissimo materiale su DCC, tantissimo materiale.
Quel filmato è bellissimo. No, sì. Era un altro match, non riesco a ricordare quale fosse, ma per 5 minuti non sono mai stati fermi un secondo Tonno nell'avversario.
Adesso non mi sovviene, ce lo ricorderemo magari
per la prossima puntata. A proposito, Paolo, sono 25 minuti che stiamo parlando, quindi
va bene, direi
vuoi
che
fare qualche considerazione in chiusura?
Ma la considerazione che posso fare è mi piace molto vedere i match del passato, ci hanno regalato degli incontri leggendari e secondo me è qualche cosa che chi si approccia a questa disciplina dovrebbe fare, perché siamo sempre portati a cercare la novità, a cercare la novità, mentre invece poi dopo, se andiamo veramente a guardare le cose nella valigia del tempo, a cercare le cose più nascoste, vediamo che è sempre un riproporsi delle stesse cose, e chi dice di aver inventato qualche cosa poi fondamentalmente al massimo l'ha fatta meglio. Che è un po' quello che succede anche per la scienza. Cioè, noi pensiamo che qualcuno abbia scoperto qualcosa di punto in bianco, mentre invece ha solo rielaborato meglio l'idea di qualcun altro.
Considera che mi sto trattenendo dall'andare in quella direzione, perché finisce che facciamo una puntata di un'ora e mezzo dei paralleli tra ricerca scientifica e jiu-jitsu, ma poi chiudiamo la baracca.
Invece dovremmo farlo. Secondo me c'è spunto per un'altra riflessione.
No, gli spunti ci sono, però diciamo, rimandiamola ad un'altra puntata, facciamo così.
Va bene, ciao.
E voi
Diego,
rimanete sintonizzati per un'altra puntata di Core Grappling racconta, o Papà Castoro
Papà
vi racconta
Castoro,
il jiu-jitsu.
Spiegaci.
E ci vediamo, Paolo.
Ciao Diego, ciao.